bellissimo intervento, molto, molto coinvolgente. E, chiudiamo questo primo giro di dibattito con Tiziana Cignarelli, segretario generale Flepari Inail, e ci spiegherai meglio tu, insomma, cosa fai.
Sì. Mi presento.
Esatto.
Buongiorno a tutti, noi siamo un'associazione e federazione che raccoglie in realtà gli avvocati del parastato, ma non solo, da poco anche in INAIL. Noi abbiamo anche le competenze professionali degli ingegneri, dei biologi, dei chimici, dei nostri consulenti tecnici che lavorano all'interno dell'ente. Sono qui per cercare di dare un contributo al testo della riforma PIA. Ho letto attentamente e abbiamo aderito a CODIRP da qualche mese con convinzione, perché riteniamo che dobbiamo cercare anche di trovare delle motivazioni trasversali, ossia anche delle motivazioni comuni per progredire e per cercare anche di avere un'interlocuzione con la politica, ma anche con la società civile. E quindi mi vede assolutamente d'accordo l'apertura di questa assemblea e la possibilità poi di andare a parlare direttamente con la società civile, che poi è la destinataria primaria del servizio pubblico. Volevo dare degli spunti di riflessione un po' su tutti i punti che sono stati toccati nel manifesto, e a cominciare dal discorso, da come è stato definito il dirigente nei documenti CODIRP che ho letto. Il dirigente è colui che guida e il dirigente è colui che collabora. Io mi chiedo a voi, quanti di noi sanno veramente lavorare insieme? Quanti di noi conoscono il modo di lavorare del collega che non fa proprio esattamente il proprio lavoro? E quanto è importante invece conoscersi nel quotidiano e saper lavorare insieme? Cosa voglio dire? Che molto spesso la pubblica amministrazione si dice tanto burocrazia, burocrazia. Ecco, questo è un discorso che deve servire molto anche alla dirigenza. È necessario anche ormai lavorare in un'ottica interfunzionale, in un'ottica interdisciplinare. Non è pensabile un approccio verticistico. Probabilmente questa riforma della PIA è andata oltre i desiderata di un dirigente, nel senso che un approccio troppo verticistico poi impedisce anche di lavorare bene. Non è possibile che non ci sia un collegamento, lo dico per esperienza personale, perché noi all'interno dell'ente abbiamo organizzato dei workshop, anzi su questo lancio l'idea di un workshop tra di noi, per conoscerci meglio tra di noi, in cui ciascuno ha incominciato a dire ciò che fa, ed è stata un'esperienza molto importante, molto bella, perché abbiamo incominciato anche dal giorno dopo a lavorare diversamente insieme. E questo perché lo dico? Perché il dirigente, quando sì, può guidare, ma guidare collaborando, e quindi la leadership della dirigenza non può essere una leadership imposta. E questa modalità di lavoro interdisciplinare, interfunzionale, vi assicuro, noi spesso troviamo invece delle ostacoli proprio da parte del sistema politico. Non vedo che il legislatore si sta occupando di queste modalità operative di lavoro. Quando si dice l'amministrazione non funziona bene, allora troviamo delle soluzioni. Una soluzione è quella di evitare di lavorare a compartimenti stagni, di evitare di lavorare ciascuno per il proprio compito. Incominciamo a parlarci, a intersecarci, a dare luogo a un obiettivo comune tutti insieme. E questo quindi mi vede assolutamente d'accordo al discorso della partecipazione, della condivisione, quindi la commissione paritetica, che non deve vedere soltanto presenti dirigenti, ma a seconda delle professionalità che sono coinvolte, anche per esempio professionisti. Noi siamo professionisti iscritti agli albi professionali nell'area della dirigenza, e abbiamo trovato, siamo riusciti all'interno dell'INAIL, per esempio, a instaurare un meccanismo di selezione per l'individuazione del coordinatore, che è un primus inter pares tra noi, che insomma è il ruolo di così coordinamento dell'attività, il meccanismo della partecipazione dei coordinati. Non ci dobbiamo sconvolgere di fronte a questo, perché piuttosto che il controllo di un politico, ma perché non valorizzare il lavoro di squadra? Perché non valorizzare anche la partecipazione di chi con me lavora e che può in qualche modo anche incidere e verificare le mie capacità organizzative? Non come giudice, sicuramente poi il meccanismo di valutazione è una parte, questa della partecipazione dei colleghi è una parte non principale, non preponderante, ma io lancio anche questa idea. Cominciamo a concretizzare delle nuove idee o dei meccanismi che riescano in qualche modo a riformare dall'interno la PIA. E questo quindi fa il paio con il discorso che ho letto sul documento, cioè evitare anche la valutazione del dirigente. Deve essere individuale, ma in minima parte, cioè cercare di dare prevalenza alla valutazione della struttura, perché io posso essere il dirigente migliore del mondo, avere tanti titoli, perfetti, eccetera, la struttura non funziona. E allora anche in questo senso incominciamo a oggettivizzare la valutazione, come si oggettivizza? Con l'attività, non certo con la personalizzazione, e questo può portare poi anche a meccanismi di miglioramento del fare amministrazione e del progredire. Perché dico questo? Perché la dirigenza, poi leggo tante espressioni, dicono, si dice giustamente, dobbiamo interpretare la legge, dobbiamo semplificare, legalità, anticorruzione. In questo le competenze tecniche, che possono essere gli avvocati, che possono essere gli ingegneri, che stanno all'interno della pubblica amministrazione, possono essere di supporto alla dirigenza. Non è pensabile così rappresentare un dirigente da solo, anzi, il dirigente, sono convinta che viene confortato e insomma in qualche modo sostenuto dalle competenze tecniche all'interno. Allora le competenze tecniche e in genere le competenze della pubblica amministrazione noi le dobbiamo valorizzare, sono tutte le competenze dirigenziali, manageriali e tecniche che sono fattori di sburocratizzazione. Evitiamo di parlare solo con carte, con passaggi burocratici, le conosciamo, questi modelli non funzionano. Cerchiamo di superare, come diceva Barbara, il cuore oltre l'ostacolo, facciamolo nel quotidiano però. Valorizziamo tutte le competenze della pubblica amministrazione. E di qui la fondamentale importanza del ruolo unico. Voglio fare un discorso molto chiaro, come mia abitudine. Cioè, il ruolo unico è una garanzia, perché la pubblica amministrazione siamo disposti a cambiare con delle garanzie. Le garanzie sono per chi lavora nella PA e per chi poi ha il servizio dalla pubblica amministrazione. Cosa voglio dire? Ok, il ruolo unico perché si accede alla pubblica amministrazione per concorso e questa è una garanzia per tutti. Attenzione a tutte le forme di esternalizzazione che, come diceva Corrado, sono un reale problema in questo momento. Cosa voglio dire? Che non vorrei che a un dipendente la cui spesa viene continuamente diminuita per legge, per cui ci abbiamo le riduzioni delle piante organiche, le conosciamo tutti, per cui dati verificati da Corte dei Conti, da Istat, le spese del personale dipendente sono in continua flessione e riduzione di anno in anno. La spesa pubblica o del personale in generale cresce. Cosa significa? Che ci sono dei rapporti di lavoro che non vengono indagati, che ci sono dei rapporti di lavoro che anche nei bilanci è difficile rintracciare, che ci sono dei rapporti di lavoro che risultano o genericamente spese di personale o genericamente, state attenti, spese per i servizi, perché a volte sono invece persone che lavorano esterne all'interno della pubblica amministrazione. Cioè, qual è il paradosso a cui stiamo assistendo? Che io dipendente mi riduco in qualche modo e anche le capacità o le possibilità di lavorare, in qualche modo mi sacrifico con la riduzione dell'organico e sto finanziando qualcosa che non è pubblica amministrazione. Cioè io mi si stanno spostando delle risorse e per cui non solo non c'è risparmio generale, ma a me viene fatto credere che lo faccio per il paese, ma in realtà sto finanziando un altro tipo di attività che non è attività pubblica. Allora io parlo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, voglio essere specifica, sto parlando dei rapporti a convenzione, che dove non c'è il servizio sanitario in senso stretto sono dei rapporti che sfuggono alle regole del concorso. Io mi meraviglio, ci sono stati anche dei servizi molto importanti in televisione, anche Riccardo Iacona ha fatto riferimento a un servizio, in un servizio, se non so se l'avete visto, a un certo punto c'è una vicenda, diciamo così, una intercettazione e si parla di un personaggio, insomma, che chiede di piazzare il figlio in una pubblica amministrazione a un politico. E il politico dice: concorsi non ce ne sono, te lo posso assumere come contrattista in questa pubblica amministrazione con un rapporto a convenzione. Che sta a significare questo? A parte sono dei meandri di corruttela che noi dobbiamo difendere, perché altra cosa che mi piace molto del documento CODIRP, e mi complimento con Barbara, è l'ottica anticorruttiva, cioè che forse è prima ancora della riforma della dirigenza. La stella polare di tutte le proposte che facciamo devono essere quella della legalità e dell'anticorruzione, perché noi dirigenti, le competenze tecniche, i segretari comunali che devono essere rivalutati e ripresi nel sistema anticorruttivo generale, nei rapporti con l'ANAC, nei rapporti con i ministeri vigilanti, noi siamo un sistema che può prevenire la cattiva amministrazione, perché poi l'importante è non soltanto andare poi a sanzionare, dobbiamo cercare di prevenire. E il sistema di legalità è fatto di queste competenze. Io ribadisco il concetto, non burocrazia, ma competenze. E noi dobbiamo mettere a sistema la possibilità di lavorare insieme tra competenze a tutti i livelli. Altro punto, mi taccio. Quindi evitare duplicazioni di funzioni, e questo il discorso del ruolo unico a proposito della spesa pubblica l'abbiamo messo, visto nel manifesto, ed è un discorso su cui Cantone sta puntando molto e sta più volte tornando. Prima di andare a toccare il dipendente, andiamo a vedere cosa è duplicato e cosa non è necessario. Andiamo a vedere cosa è esterno, cioè chi non è dipendente e ha doppio e triplo lavoro, lo voglio chiarire, perché non stiamo cercando di togliere una capacità di lavoro a qualcuno. Stiamo parlando di rapporti che comportano anche dei profili pericolosi di conflitti di interesse, perché non sono rapporti di dipendenza stretta con l'amministrazione. Perché anche sotto questo profilo vanno trattati e indagati con cautela. E in tutto questo, quindi, duplicazione di funzioni no, la valutazione ne ho parlato, e altro discorso, la giungla retributiva. Proviamo a fare anche delle proposte concrete, proviamo a incominciare a valutare la media delle retribuzioni della pubblica amministrazione, che in qualche modo dobbiamo incominciare a muoverci, parlando di retribuzione globale, quanto viene percepito globalmente dai lavoratori pubblici, dalla dirigenza pubblica, e andiamo a fare delle medie, si parlerà sopra la media, si cercherà insomma una via di mezzo, per cui non sarà proprio la media ma un tasso superiore, però incominciamo a ragionare concretamente anche su questo. E chiudo con il dire che le potenzialità e le competenze all'interno della PIA ci sono. Ha spesso il sistema che non consente di lavorare, per cui che poi si attribuiscano ai dipendenti pubblici le pecche di un apparato che non consente di sburocratizzare, perché forse sburocratizzare ho l'impressione che non convenga a molti. Noi dobbiamo mettercela tutta, cercare di fare incontri come questo, ma poi la mia preghiera è concretizzare, l'approccio di Barbara sicuramente va in questo senso, e cercare di andare poi a delle proposte, anche in occasione della riforma PA, quindi pariteticità delle valutazioni, non nel senso di autonomia, ma nel senso anche proprio di partecipazione e collaborazione, perché intanto la pariteticità la riusciamo a difendere in quanto poi ci sono dei meccanismi collegiali di lavoro all'interno della PA. Vi ringrazio.
Grazie. Grazie.